Il discorso sul principio di autorità è, come tanti altri discorsi, molto complesso, articolato, certamente non facile da svolgere in modo esauriente. Quindi qui, senza pretese di esaustività, cercherò di fare solo alcune considerazioni da un punto di vista prevalentemente spirituale e religioso. Avere Cristo come principio, come scopo, come faro di vita, significa vivere nella e con la sua ottica, oppure cambiare il modo in cui si vive in ogni ambito della vita e in ogni rapporto instaurato con i propri simili. Ora, in diversi casi, in diverse situazioni del mondo in cui viviamo, alcuni hanno o esercitano una determinata autorità su altri. Per esempio, nel mondo industriale o manageriale, il manager, per l'appunto, o il capitalista di turno, hanno alle loro dipendenze un certo numero di operai su cui esercitano direttamente o indirettamente, attraverso i loro delegati, la loro autorità, le loro direttive, la loro volontà. Nel mondo della pubblica amministrazione esiste un direttore, un responsabile capo per ogni ufficio o servizio, preposto al soddisfacimento di molteplici e indispensabili esigenze civili. Nello stesso mondo di rapporti privati abbiamo un datore di lavoro e un dipendente, come accade ormai sempre più frequentemente nel caso dei lavori di collaborazione domestica, in cui si viene a stabilire un determinato rapporto con determinate regole scritte e non scritte tra proprietario di un immobile, un collaboratore o una collaboratrice domestica, comunitaria o extracomunitaria. Ora, ogni autorità evangelicamente viene da Dio. Non est potestas nisi a Deo, come dice San Paolo nella lettera ai Romani 13.1, cioè ogni autorità viene da Dio, per cui i genitori hanno autorità sui figli, i maestri o gli insegnanti hanno autorità sugli allievi, i ministri di Dio hanno autorità in materia di fede sui fedeli. I padroni terrieri o industriali hanno autorità sui contadini o sugli operai, i proprietari di immobili e i capi famiglia sulla servitù o sui collaboratori o sulle collaboratrici domestiche. L'ordine fondato su un principio di autorità è stato dunque voluto da Dio. Ma bisogna fare attenzione a non confondere l'autorità con Dio stesso, perché l'origine dell'autorità è Dio, è in Dio, ma l'autorità non è Dio, non si identifica con Dio. Il principio per cui deve sussistere un rapporto gerarchico in ogni sfera della vita è voluto da Dio, ma i modi di applicare concretamente questo principio sono affidati all'intelligenza, all'umanità, alla sensibilità, al senso di responsabilità dei contraenti, cioè di volta in volta, come si diceva una volta, al senso di responsabilità dei padroni e dei servi, dell'agrario e dei coltivatori, degli industriali e degli operai, dei capi ufficio e dei pubblici dipendenti, dei questori e degli agenti di polizia, dei sindaci o degli amministratori in genere e dei cittadini o degli amministrati, dei presidi e dei docenti, del padre o della madre di famiglia e dei collaboratori o collaboratrici domestiche, dei magistrati e di coloro che vi si rivolgono e nella più alta della forma dell'organizzazione gerarchica dello Stato nel suo insieme e dei cittadini. Anche i modi di applicare questa legge, questa disposizione divina, devono potersi evidentemente conformare nel miglior modo possibile a quei valori di rispetto reciproco, di moderazione, tolleranza, senso della misura da parte di chi esercita l'autorità e di scrupolosa dedizione al lavoro e ai servizi che esso implica da parte di coloro sui quali l'autorità venga esercitata. Però, appunto, San Paolo precisa che se è vero che l'autorità viene da Dio, in quanto principio necessaria alla convivenza umana e all'ordine sociale, questo implica che chiunque, a qualunque titolo o in qualunque ambito, la venga esercitando o la venga subendo in questo mondo, sarebbe tenuto ad agire non in contrasto, ma in accordo con la volontà di Dio. In ogni gruppo o rapporto umano c'è bisogno di regole, di norme, di leggi, senza le quali le stesse relazioni umane rischierebbero di andare incontro ad anomalie o a disfunzioni di diverso genere o a trasgressioni dall'una e dall'altra parte, inevitabili e non sanzionabili né correggibili. Dunque, spetta poi ai soggetti delle diverse forme di rapporto gerarchico ispirare il proprio comportamento a sani principi e virtuosi comportamenti. Nella storia umana, però, come nella vita di ogni giorno, questo principio di autorità non viene sempre osservato in modo ineccepibile. Anzi, molto più spesso viene disatteso o violato in misura più o meno grave. E infatti abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere padroni che approfittano o abusano dei loro servi o dei loro operai, governanti che assumono atteggiamenti iniqui e decisioni deliberatamente arbitrarie verso il loro suddito, verso i loro cittadini, verso il popolo da essi amministrato. Ancora, Abbiamo datori di lavoro che maltrattano i propri dipendenti o pretendono da essi servizi non solo non dovuti, ma talvolta persino illeciti. Ma sia pure in misura forse inferiore, abbiamo avuto e abbiamo anche operai non sempre ligi ai propri doveri lavorativi e non sempre di buon animo rispettosi della figura di chi deve pure esercitare nel modo più equilibrato possibile l'autorità, anche in assenza di fatti ascrivibili ai loro superiori, per così dire, non in senso etico umano, ma in senso tecnico funzionale. E di fatti ascrivibili e anche in assenza di fatti ascrivibili non solo ai loro superiori, ma ad intenti vessatori o prevaricatori dei loro superiori. Abbiamo avuto e abbiamo genitori che esercitano normalmente e correttamente il loro compito educativo nei riguardi dei figli e che talvolta proprio per questo vengono rifiutati e contestati dai figli stessi. Mentre abbiamo genitori del tutto assenti, indifferenti all'educazione dei propri figli, che non si preoccupano minimamente di agire in tal modo contro il bene di quest'ultimi, i quali non fanno altro che approfittare per lunghi periodi di vita della permissività dei propri genitori per trasferire poi il loro spirito di insubordinazione, il loro modo di fare indisciplinato e negligente all'interno dei loro rapporti interpersonali, all'interno della società stessa. Ciò detto, tuttavia, il Vangelo non entra nel merito di specifiche situazioni di vita o di lavoro. Non dice, cioè, in modo preciso e generalizzabile che cosa debba fare o come debba agire un genitore nei confronti di un figlio in questa o in quella circostanza. Non dice in modo preciso e generalizzabile quali particolari decisioni un imprenditore debba assumere nei confronti della sua azienda e di coloro che vi lavorano e se egli possa o non possa, se egli debba o non debba licenziare qualcuno o quale atteggiamento debba assumere un datore di lavoro verso una domestica molto efficiente, ma magari di facili costumi o di equivoca moralità. E si badi, il Vangelo per certe situazioni non ordina, non prescrive nulla di particolarmente preciso o vincolante. Non perché su certe questioni intenda lavarsene le mani, non perché su certe questioni intenda cioè rimanere generico, elusivo, evasivo, disimpegnandosi proprio rispetto alla sua principale funzione, ovvero quella di educare spiritualmente credenti e non credenti al culto della verità, allo spirito di carità, all'esercizio della libertà di giudizio e azione, secondo coscienza e secondo una coscienza realmente responsabile. No, no, Il Vangelo non intende semplicemente prevaricare in modo ossessivo, asfissiante, esasperante, nei confronti di quella capacità di discernimento che in misura maggiore o minore opera nella vita di ogni singolo individuo e di ogni gruppo umano e sociale. Peraltro, il Vangelo riconosce alle leggi umane il potere di intervenire su particolari controversie di carattere umano, sociale, contrattuale e via discorrendo. Riconosce alle leggi umane il potere di dirimere determinate controversie e riconoscere ragioni e torti dei contendenti. Se non che anche le leggi umane sono imperfette, carenti, talvolta erronee o addirittura inique e disumane. Per cui, alla fine, il Vangelo non ritiene che i tribunali terreni possano sempre risolvere in modo equo, in modo assolutamente giusto, corretto, imparziale, tutti i contrasti e i conflitti del mondo, della vita civile o delle relazioni politiche internazionali. Il Vangelo invece è molto preciso e anche severo su un punto, sul fatto cioè che tutto, ogni disaccordo, ogni contrasto, ogni conflitto insuperato, tutte le contrapposizioni e le inimicizie non risolte, non ricomposte su questa terra in termini di pacificazione, di perdono reciproco o di perdono a volte anche, perché no, unilaterale, in termini di volontà di giusto e ragionevole superamento dei motivi che abbiano provocato divisione, lacerazione e odioso e vicendevole risentimento. Ecco, il Vangelo insiste sul fatto che tutte queste divisioni, tutti questi conflitti troveranno prima o poi in un tribunale celeste, non più semplicemente umano, ma in un tribunale celeste e quindi nel tribunale divino il loro giudizio inappellabile e definitivo.